ok, capito.
Perché c'è il mio chitarrista che me l'ha scordata di due toni.
Ah, ok. E quindi bastardo. Vai, quando vuoi parti. Tanto ho avviato già la registrazione.
Ok.
Sì, no,
dicono che il viaggio non è mai una questione di cuore, ma sta nel coraggio e nello scegliere una destinazione. E che la meta non è il luogo, il tuo profumo, casa, le rose, ma sta tutto nel trovare un nuovo modo di vedere le cose. E in questo senso, sai, mi sento di dirti che cercarti dentro ad altri sguardi mi ha avvicinato più che allontanarmi da te. Perché attraverso i chilometri, chilometri, ti sento qui con me, nell'aria come gli acrobati, nelle canzoni, nel weekend. Ci siamo persi ma non so dove, nei tuoi silenzi, nel mio rumore. Quando attraverso i chilometri, chilometri, per arrivare a te, la mia chitarra mi ha anche fatto da ombrello, quando il tuo nome non era più un conforto, e quante strade hanno cantato il tuo peggio. La mia chitarra è diventata un ombrello, paracadute ma anche pronto soccorso, e ci ho suonato e ci ho cantato il tuo peggio, il tuo meglio. Perché attraverso i chilometri, chilometri, ti sento qui con me, nell'aria come gli acrobati, nelle canzoni, nel weekend. Ci siamo persi ma non so dove, nei tuoi silenzi, nel mio rumore. Quando attraverso i chilometri, chilometri, per arrivare a te, a te.
Come iniziare un'intervista emozionandosi subito?
Bellissimo,
questo è un brano
molto toccante.
Come sapete, l'ho dedicato a un mio amico, quindi purtroppo e per fortuna ogni volta mi emoziono tantissimo, quindi
un brano molto bello. E poi mi ricordo, mi hai raccontato la storia, quindi super anche toccante. E qui con noi abbiamo Federico Baroni.
Ciao, figata.
Ciao a tutti.
Allora,
ciao.
Ti attacco questo, intanto,
in live. Lascia pure un attimo la chitarra. E avete appena ascoltato Chilometri.
Chilometri, esatto.
Ho chiesto proprio il suo affetto.
Allora, vuoi raccontarci un attimo chi sei e se vuoi anche dire due parole sulla canzone?
Volentieri. Quando... Aspetta che...
Sì, intanto... Oggi abbiamo cercato di... Esatto, mettiamo i profili Instagram e tutto, così.
Così, okay.
Sì, adesso... Esatto.
Suonazione.
Mettilo sulla chat.
Backstage
è
sempre
bello. No, va bene. Così perfetto, dai.
Perfetto. Okay.
Quindi quando vuoi puoi partire. Yes. Adesso abbiamo fatto un po' tutto il setup.
Ok, allora, ciao a tutti. Io non ho mai è la prima volta che faccio un podcast, quindi non so
davvero,
dove
davvero, cioè, io pensavo
mai
che...
mai fatto.
Okay.
Vabbè, non sapevo neanche dove guardare.
Esatto, allora, okay. Noi abbiamo di sicuro, tu guardi in camera, noi di solito sei in over ear, quindi noi diciamo un po' la parola dice origliare, quindi noi facciamo una chiacchierata molto tranquilla e okay. Sentiti libero di parlare.
Perfetto. Allora, io mi chiamo Federico Baroni, sono un cantautore, sono nato come busker, come artista di strada. E in realtà prima ho seguito un percorso di studi, mi sono laureato, ho studiato economia e management e poi ho fatto un master in music business alla LUIS di Roma, quindi diciamo che mi è sempre interessato anche l'ambito un po' del music business oltre che quello artistico. E questo brano che ho appena fatto è un brano molto importante per me, perché mi ha portato a, diciamo, è una dedica che ho fatto a quello che era uno dei miei più cari amici, Michele Merlo, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso 6 giugno, e quindi ho deciso di dedicargli questa canzone che parla un po' dei chilometri, appunto, reali e anche un po' metaforici che abbiamo fatto negli anni attraverso la nostra amicizia, attraverso questo sogno condiviso che avevamo in comune e che mi ha portato appunto a realizzare l'anno scorso un stupendo street tour che ho portato in giro per le principali città italiane, dove oltre a questo brano ho cantato, proprio per ricordarlo, delle sue canzoni, ed è stato forse l'esperienza, una delle esperienze più belle che ho fatto della mia vita, perché ho visto veramente quanto con la musica si possa lasciare alle persone, e ad ogni data hanno partecipato dalle 400 alle 500 persone, e quindi diciamo che è un brano proprio a cui tengo tantissimo e che faccio spesso anche per ricordarlo, per cercare di non dimenticare tutto quello che ci ha lasciato anche con la sua musica. E vi ringrazio tantissimo per essere qua, perché sono veramente molto contento e apprezzo tantissimo il lavoro che state
bellissimo.
Facendo.
Beh, infatti ci hai già rubato la domanda sull'esperienza più bella.
A posto.
Esatto, quindi oramai.
Esatto.
No, adesso ci salutiamo.
Ciao.
No, io volevo partire proprio col tuo percorso, hai accennato appunto che hai studiato, volevo sapere con la musica in generale quanto questa cosa è andata in parallelo con lo studio, quando hai deciso di fare... di lanciarti come solista, cantare eccetera, e quali sono stati gli step, hai raccontato appunto come artista di strada eccetera, quindi vorrei sapere meglio questa parte.
Ok, allora diciamo che è iniziato tutto per gioco, cioè io mi dovrei vergognare a dirlo, ma non lo faccio perché poi alla fine sono cose che fai e recuperi. Io fino a 20 anni non sapevo neanche chi fosse Michael Jackson, cioè ero proprio totalmente ignorante in materia. Io alle superiori ero proprio il classico casinista, cioè proprio che andava sempre dalla preside, note, non studiavo niente, organizzavo feste in discoteca, lavoravo come PR nelle discoteche, sono di Rimini, quindi vi lascio immaginare, proprio... bordello, Rimini, Riccione, Pascià, eccetera eccetera.
Bella vita, no?
Bella vita ovviamente. E poi a un certo punto mia zia, mi ricordo, che voleva proprio farmi uscire da quell'ambiente, mi ha detto: ma c'è questa scuola che secondo me ti servirebbe un po' per iniziare a incanalarti un po' meglio a Roma. Io ho i parenti di Roma, mia madre è romana, quindi avevo tutti i zii, i nonni a Roma, e mi ha parlato di questa università, appunto la Luis Guido Carli. E poi niente, ho fatto questo test d'ingresso, ma così, giusto per dire...
Lo faccio perché...
Lo faccio perché, ho studiato la sera prima il test del coso, e sono passato e mi sono trasferito a Roma, e ho iniziato a vivere proprio con mia zia e con mio zio, e da lì mi si è aperto un mondo, cioè ho iniziato a studiare, ad avere comunque una disciplina... E mia zia è filosofa, mio zio è avvocato, quindi diciamo che era una bomba che entrava in una casa in cui era tutto diciamo preciso, ordinato, no? E quindi quello mi è servito per iniziare a inquadrarmi un attimo, e poi a caso ho legato molto con questo mio amico Gianluca, che saluto, ciao Gianlu, che era il bassista di Galeffi.
Ok, sì.
Di Marco. E lui un giorno era venuto a Rimini da me, stava suonando il piano, io così ho iniziato a cantare una canzone a caso, e lui mi ha fatto: ma guarda che hai una bellissima voce, secondo me dovresti iniziare lezioni di canto. E da lì mi ha fatto conoscere questa insegnante, Marta Gerbi, con cui poi ho iniziato il mio percorso, per 8 anni ho studiato con lei, e mi sono appassionato alla musica, mi ha fatto iniziare a conoscere un sacco di artisti, a suonare uno strumento, quindi mi ha fatto capire l'importanza di uno strumento per esprimere quello che hai dentro, non solo come interprete ma proprio come musicista a 360 gradi, e poi attraverso quello ho conosciuto degli artisti che per me sono stati dei punti di riferimento, tra tutti è stato Ed Sheeran, e che mi ha fatto proprio appassionare a questa cosa del suonare per strada. Io vedevo i suoi video con questa loop station, col beatbox, che suonava per strada, sono stato completamente folgorato da sta roba e ho detto: incredibile, cioè voglio farlo anch'io. E quindi da lì mi ricordo proprio un sabato sono andato con le mie due migliori amiche a suonare per strada, e da lì è iniziato tutto.
Amore
vero. Ho fatto questo viaggio in Inghilterra di 2 mesi da solo, con l'Interrail. sono andato in Inghilterra e ho scoperto proprio questa realtà degli artisti di strada, e da lì ho detto, quando torno voglio iniziare a suonare per strada.
E... quindi la prima volta tu hai suonato a Roma, in strada? O
no, in realtà, io stavo studiando da un anno, quindi avevo iniziato da un anno all'università, e grazie a questo mio amico avevo iniziato a studiare canto, avevo iniziato a studiare chitarra vedendo i video su YouTube, quindi proprio da autodidatta, e mi ero gasato talmente tanto. Io sono uno molto che si fomenta un po', anche non so, un piatto di pasta buono al ristorante, mamma mia buonissimo, che i miei amici mi guardano e mi dicono, e quindi ho deciso di fare questo viaggio, ho deciso di partire per 2 mesi con l'Interrail, che tra l'altro è un'esperienza che consiglio di fare a tutti quanti. E ho girato in 2 mesi 22 città dell'Inghilterra, e quindi ho veramente visto un po' tutto, e mi ricordo che a Liverpool un pomeriggio sono stato un'ora praticamente a sentire questo artista che stava suonando per strada, e lui, vedendomi che stavo lì da un'ora con la mia chitarra, mi ha guardato come per dire, ma vuoi provare a suonare? E io non so perché in quel momento ho detto di sì. Cioè, mi sono buttato e sono finito a cantare un pezzo che avevo scritto, tra l'altro, proprio in quei giorni, che si chiama Spiegami, che è stato proprio il primo singolo della mia proprio carriera musicale. E è stata un'esperienza incredibile. Io mi ricordo che non
mi... quella è stata la prima volta.
Quella è stata la primissima volta che ho suonato per strada. Non mi uscivano le parole, cioè proprio mi tremavano le mani.
Ho una domanda su quello che stavi raccontando del viaggio in Interrail. Cioè, cosa che ti ha spinto a dire faccio 2 mesi solo, cioè da solo in quel modo lì? Perché comunque è una figata, nel senso, io l'ho pensato molte volte, però cioè devi avere le palle. Io ho fatto 4 giorni solo a Londra. E hai come dire, hai la figata che hai tutti i tuoi tempi, ma anche i momenti, tipo mi ricordo i ristoranti da solo la sera. Cioè è una cosa strana, perché poi l'ho vissuta in modo particolare. Però consiglio a tutti anch'io. Cioè, com'è che è partito questo viaggio?
È partito perché io, per il viaggio di maturità, a 19 anni avevo, invece di andare a Ibiza, quelle solite robe così, avevo deciso di fare un viaggio appunto con l'Interrail. Quindi ho fatto per la prima volta l'esperienza di Interrail insieme ad altri 3 amici, e siamo andati a fare, abbiamo fatto 22 giorni, abbiamo fatto il tour, l'Interrail europeo. Quindi siamo partiti da Parigi, facevamo, non so, 3 giorni a Parigi, poi col treno ci siamo spostati, non so, tra tutto abbiamo fatto Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Praga, e Cracovia, siamo andati fino su a Cracovia, bellissima, sì. E poi dopo abbiamo fatto Monaco e poi niente, siamo ritornati in Italia, e quell'esperienza lì è stata, sì, cioè ti cambia la vita, cioè io consiglio di farla perché è veramente una roba che ti fa uscire da tutti gli schemi, ti fa uscire dalla monotonia magari in cui ti ritrovi, magari nella città, da quell'area un po' provinciale, no, dove tutti sono legati al fare le stesse cose ogni giorno, no? E quindi anche conoscere, andare ogni 3 giorni, cambiare proprio paese, no? È un qualcosa che ti porta ad avvicinarti a culture diverse, a modi di fare diversi, di vivere diversi, nell'arco di veramente 3-4 giorni, no? E quindi io, diciamo, ho detto, questa roba la voglio fare da solo, perché penso che da solo mi possa veramente aprire un mondo. E ovviamente con gli amici poi finisci sempre a parlare in italiano, devi sempre dipendere comunque da quello che vogliono fare gli altri. Io mi è sempre piaciuto sentirmi libero.
Sì, quindi metto in una situazione veramente difficile per dire ok, devo uscirne da solo, e quindi seek discomfort e cercare di appunto conoscere gente, passare, perché comunque se sei da solo hai all'inizio quella botta di, non so, mi prendo male perché non so con chi parlare, eccetera, quindi ti sforzi di più ovviamente, avere amici attorno ti ferma un po'.
Sei anche più aperto, cioè nuove culture,
esatto.
Sì, sì, anche perché, cioè, se non ti dai da fare per cercare di conoscere qualcuno, se vai da solo, finisci per stare 2 mesi da solo.
Sì. Quindi, esatto, cioè, quindi, per forza di cose... devi...
Dopo ti deprimi.
Ti devi aprire.
Sì, cioè, non volevo andare in depressione, sì, cioè, nel senso...
Esatto. No, per riprendere quindi quel discorso lì, hai fatto la prima esibizione per strada... A Liverpool, giusto?
Sì, Angel Street di Liverpool. Okay. Sì,
con la tua foto.
Esatto, poi cioè, io ho in mente un po' che la storia degli artisti di strada in Inghilterra, soprattutto a Londra, è molto forte. Quando poi sei tornato in Italia, cosa hai ritrovato, cioè, come ambiente?
Guarda, hai detto bene, in Inghilterra, e ci tengo a sottolinearlo questo, la figura dell'artista di strada è vista come una vera e propria professione. Cioè, ci sono dei sussidi statali che vengono dati agli artisti per permettergli di fare musica e di non dover pensare devo trovare un lavoretto e quindi non avere tempo di scrivere o produrre le proprie canzoni. E questa cosa me l'aveva raccontato un artista che avevo conosciuto, che tra l'altro era andato a suonare insieme a Ed Sheeran a casa sua e mi aveva raccontato dei retroscena così. E lì è pieno di gente che suona per strada. Cioè lì addirittura le persone che suonano per strada non è che fanno cappello, hanno proprio il POS dove la gente va.
Infatti ed è culturalmente... visto che ogni singolo artista se lo prende e ha un suo proprio POS, quindi lì diciamo sono molto avanti, però anche nella cultura, cioè nel pubblico, credo che ti accetta di più lì.
Assolutamente.
Cioè rispetto anche banalmente Milano, che la vediamo come città più europea, c'è ancora tanto da fare in Italia, credo.
Assolutamente, e tra l'altro hai detto questa cosa che è molto più condivisa, cioè io ho notato proprio ogni volta che vado a Londra, perché ci vado quasi una volta all'anno, e anche proprio persone di una certa età, cioè sui 70 anni, 65, vedo molti anziani che si fermano ad ascoltare i giovani e ad apprezzare la loro musica. Cioè vedo proprio culturalmente una stima nei confronti dell'artista di strada che effettivamente dà valore alla città. Esatto. Cioè tu vai per strada e senti musica e, cioè,
è la qualcosa... senti viva la città,
sì, la senti veramente viva,
invece immaginati qua a Milano sempre il clacson e così via, invece senti un po' di musica e anche di differenti generi. Infatti io sono d'accordo che specialmente in Italia, in alcune città, devi fare anche un'educazione diciamo sociale, un'educazione intergenerazionale. Cioè come hai detto te, uno di 70 anni che si ferma ad ascoltare uno di 20 anni dice ok, quello lì può essere mio nipote, e capisco cosa sta dicendo, che spesso anche nelle canzoni, nella musica, uno fa una denuncia tra virgolette oppure racconta di sé, quindi è molto interessante per iniziare ad avere un dialogo che magari anche in Italia si vede ok, i vecchi così e questi giovani non hanno voglia di fare nulla. Quindi è importante.
Infatti noi ci siamo conosciuti proprio per quello. Cioè io apprezzo tantissimo il lavoro che stai facendo con Open Stage, perché effettivamente a Milano già con Stradarte un po' c'era la possibilità di gestire le prenotazioni, però io ho suonato, io ho fatto dopo che sono tornato, per rispondere alla tua domanda, dopo che sono tornato dall'Inghilterra, io ho detto voglio fare questo, quindi praticamente quando finivo gli studi il weekend andavo a suonare per strada il sabato e la domenica. E poi ho affittato l'estate un camper e ho girato tutta l'Italia, in un mese ho girato 19 città italiane, e in tutte le città non c'era assolutamente una gestione per far suonare gli artisti, cioè ogni volta tu ti dovevi andare a scontrare con la polizia locale, con l'artista che ti suonava vicino, non c'era una gestione a livello comunale. E quindi ho apprezzato veramente tantissimo il lavoro che state facendo con Open Stage, perché state veramente appunto cercando di diffondere culturalmente un qualcosa, cioè far capire che la musica di strada è veramente importante e a dare il giusto spazio agli artisti. Quindi questa qui secondo me è una cosa importantissima.
Grazie, e intanto aggiungo il fatto che proprio noi lo vediamo nel concreto quando vai a parlare col comune, dicono sì va bene, poi non hai mai la persona di riferimento e non capiscono l'opportunità, e spesso molti comuni non hanno nemmeno un regolamento, quindi è un po' autogestito, e quindi comanda lì la polizia e dice no vabbè tu non suoni, di una cosa del genere.
Io a Roma ho suonato 6 anni a Roma e ogni volta si inventavano qualcosa di nuovo.
Tu hai il cappellino rosa, non va bene.
Cioè, è una cosa troppo forte.
Infatti lo vediamo e noi cerchiamo di portare questa rivoluzione il prima possibile.
Sì, perché poi mi riaggancio a questa cosa. Al di là proprio della figura dell'artista di strada, mi sembra un modo bellissimo anche per iniziare per i ragazzi, perché poi magari puoi raccontarti un po' sui social, puoi registrare, però la cosa bella del cantare, immagino, non sono capace, però immagino sia farlo dal vivo, sentire le persone che ti ascoltano. E spesso l'unica soluzione, poi arrivando anche dalla provincia, era trovare qualche bar, qualche ristorante che ti dava quell'occasione lì, però a volte non è il tuo pubblico, è molto limitato, sei messo di lato. Sembra molto più bello, infatti anche l'iniziativa di Open Stage dà rilievo, perché secondo me, almeno era molto vista, come dicevi tu, stile barbone, cioè sono lì a suonare perché mi devi dare due soldi e quindi poi non dà rilievo all'artista. E quindi tu hai iniziato a fare questa cosa e in contemporanea hai iniziato a raccontarti sui social o più tardi?
Allora, scusatemi se parlo tanto,
però
questa cosa che hai detto del suonare per strada,
okay.
Cioè ci tengo a dire la mia esperienza perché molte cose magari, cioè sui social magari tu dici una cosa, però magari arriva al tuo pubblico, ma secondo me è giusto determinate cose dirle in più contesti possibili per cercare di far veramente arrivare quel messaggio. Cioè io quando suonavo a Roma... E ho suonato per un anno prima di scoprire che potevo suonare per strada e cantare davanti a tutti e avere veramente un pubblico vero. Ho suonato per un anno in quasi tutti i locali dove potevo suonare e portare la mia musica a Roma. E bar, piccoli club, addirittura tipo discoteche, cene, in quei posti dove fai preserata e okay. Cioè veramente non ti guardano neanche
live music
capito? Dinner e chiaramente suoni, come hai detto tu, in cambio di
una birra
un paio di birre e, cioè addirittura chiedere un cachet è quasi qualcosa di... Cioè ti chiedono loro di portare gente e quindi tu ti ritrovi sempre a chiamare gli stessi amici che dopo che ti hanno sentito due volte, cioè nel senso fai le stesse canzoni, non è che puoi. E quindi era veramente difficile ed era anche un po', nel senso, ti buttava giù, no? Perché dici ma io come faccio veramente a far arrivare la mia musica in modo costruttivo, avere un pubblico? E quando ho capito che veramente io potevo andare a suonare per strada nello stesso modo in cui andavo a suonare in un bar, ma invece di avere 20 persone ne potevo avere potenzialmente 100, 200 e soprattutto la cosa figa di suonare per strada è che le persone che si fermano lì, cioè si fermano, ma tu non è che glielo stai chiedendo, non è che metti un cartello con scritto per favore ascoltami, ascolta le mie canzoni o cose del genere. Le persone che si fermano lì veramente è perché in quel momento sono catturate da qualcosa che gli stai trasmettendo. E quella secondo me è la cosa più bella, perché tante volte associamo, cioè, alla bravura per forza ad una dote canora o comunque canta bene, stona, quindi vuol dire che... Cioè in realtà fare musica è esprimersi, non è per forza essere intonati. E quando tu vai per strada, secondo me riesci ad arrivare alla gente per quello che tu stai trasmettendo in quel momento e per quello che tu stai vivendo mentre canti quella canzone in quel momento. Alla gente non gliene frega niente se per un secondo stoni o magari hai capito una canzone. Io ho notato proprio che gli arriva il fatto che quella persona pensi cacchio, questo ragazzo ha avuto il coraggio di mettersi qui per strada davanti a tutti, di stare nudo davanti alle persone,
sfogare le proprie emozioni,
capito, invece di farlo in una cameretta da solo.
Certo.
Ed è fondamentale questa cosa che hai detto di abbattere, cioè serve ad abbattere veramente una barriera, perché io da piccolo 14-15 anni ero quasi obeso e quindi ho vissuto comunque una fase adolescenziale dove per fortuna me ne sono sempre fottuto altamente dei giudizi, così, però comunque ero molto chiuso, facevo fatica se non coi miei amici ad essere comunque sciolto, capito, a condividere le mie cose in modo naturale, no? E ho notato proprio che suonare per strada mi ha aiutato ad abbattere questo muro e a dire questo sono io, voglio raccontare le mie esperienze in questo modo, se ti piace bene, se no nessuno ti obbliga, diciamo,
esatto, a figo. Infatti, no? Cioè, immagino che quando racconti le robe più vere, anche le robe che trascinano di più le persone. E, no, mi colpiva per come la racconti, l'artista di strada, che io appunto da non esperto, non avendo mai provato questa cosa, la vedo molto come primo step o trampolino di lancio, però magari sento anche nelle parole che dici che tu lo vedi proprio come una roba che ti dà gioia di per sé, cioè una roba bella,
figa, sì.
E forse questo dà ancora più valore a fare questa cosa anche quando poi magari si è più conosciuti, eccetera. Poi non so come sia, se uno poi diventa appunto famoso cantare per strada.
Dopo, se sei Ed Sheeran e lo rifai, credo che devi andare tipo in versione anonima senza dire nulla. Esatto.
Come ha fatto...
conosciuti in Inghilterra.
Esatto, hai visto quei video dove...
Sì, degli due.
Esatto, sì.
Sì, che si è camuffato.
Sì.
James però... Arthur anche si era camuffato da anziano, mi sembra.
No, infatti...
Ma anche Salmo l'aveva fatto, sì. No? Quando ha presentato Playlist, mi sembra.
Diciamo, sì. È una vetrina dove alla fine non hai nessuno, tra virgolette, che paga il biglietto e quindi puoi davvero comunicare a tutti. Noi spesso quando parlo con gli artisti, ad esempio andare a suonare in metropolitana, non sai bene mai chi puoi trovare. Vediamo se riesci a infilare. Non so se lì va bene, sì. Ok, ottimo. E, sempre sul discorso di suonare in strada, hai un aneddoto divertente di quello che ti è successo in tutta sta storia? O che ci tieni
allora,
particolarmente come ricordo?
Allora, ce n'ho due. Uno divertente / wow, e l'altro veramente che mi ha lasciato... mi ricordo proprio questo ragazzo, ero in via del Corso a Roma e c'era questo ragazzo brasiliano che veniva sempre, cioè ogni settimana io lo vedevo proprio, perché poi è bello perché quando tu crei una, cioè dici ogni sabato sono là, vedi anche le persone che si fidelizzano a te, che ti iniziano a seguire, e quella cosa veramente ti emoziona perché dici ma io faccio sempre le stesse canzoni, magari aggiungo qualcosa. Vedere quelle persone che ogni volta vengono è un qualcosa veramente stupendo, cioè a me ha lasciato, ci sono delle persone che veramente mi hanno lasciato tantissimo. E in particolare mi ricordo questo ragazzo che poi mi ha detto che era brasiliano, che è venuto e evidentemente lui voleva farlo da un po', ma ha trovato il coraggio solo dopo un po' di farlo. È venuto un giorno, mi ha detto, ciao, io sono, parlava italiano un po' male, perché ovviamente sono brasiliano, sto studiando qui, ti seguo, vengo ogni sabato così, mi piace un sacco la tua musica, ci tenevo a lasciarti questo plettro, mi ha lasciato questo plettro blu, e mi ha detto, questo è un plettro che mi aveva regalato mio padre, e che purtroppo era venuto a mancare, e lui praticamente l'ha tenuto per 8 anni e mi ha detto voglio dartelo perché cioè, quello che mi comunichi quando canti veramente mi sta lasciando tantissimo e quindi vorrei che una cosa così importante per me vorrei lasciarla a te, no? E a me quella roba lì, cioè, quando me la, cioè, vi giuro, okay. È stata una roba che mi ha devastato perché... Cazzo, ho detto, è un ricordo che hai di tuo padre importante, lo vuoi dare a una persona che comunque non conosci, no? E quindi quella roba lì è stata veramente una cosa che mi ha fatto capire quanto veramente facendo musica puoi trasmettere alle persone e tante volte non te ne rendi neanche conto, perché magari tu canti, capito, le canzoni le scrivi, ma non ti rendi conto cantandole
l'effetto
tante volte
che puoi dare...
quanto puoi arrivare alle persone, no? E poi una cosa assurda che mi è successa è che c'era questo produttore di Dubai, svedese, che un giorno mi arriva questa mail dove c'era scritto tutto in inglese, sono un produttore di Dubai, qua di là ho visto dei tuoi video su YouTube che suoni per strada, praticamente mi ha scritto io lavoro con Snoop Dogg di qua di là, eh? Io non avevo neanche risposto perché ho detto vabbè questo
è un fake
no? Mi chiama questo tipo in italiano, e mi fa ciao sono un amico di Eric e ti volevo dire che questa, cioè lui è veramente un produttore di qua di là, vuole lanciare un progetto internazionale con un artista italiano e ha fatto una ricerca sul web, ti ha visto, è rimasto colpito dalla tua personalità, da quello che gli hai trasmesso vedendo i video che suoni per strada e vorrebbe conoscerti, incontrarti così. Ed è stato assurdo, cioè ci siamo sentiti, lui era lunedì, io gli faccio guarda dovremmo almeno vederci di persona, cioè non posso dirti facciamo un progetto del genere, devo
ci
capire
conosciamo,
e lui mi fa sì va bene, dimmi quando sei libero. Gli faccio in che senso? Fa dimmi quando sei libero così vengo a Roma. Gli faccio ma quando, tra un mese? Mi fa no anche sta settimana. E gli faccio vabbè giovedì sono libero. E lui mi fa ok va bene ci vediamo qua. Lui ha preso l'aereo da Dubai, andata e ritorno in giornata, è venuto a Roma, ci siamo conosciuti, mi ha fatto sentire i pezzi, abbiamo parlato, io poi dopo 20 giorni sono andato a Dubai, 9 giorni, tutto pagato da lui, suite al 30° piano di Dubai Marina, così. Ho registrato 3 pezzi, di cui un pezzo con Don Omar, quello di Danza Kuduro, sì. Yoy Montana, quello di Picchi Picchi Picchi,
sì,
picchi.
Sì, sì.
E ho conosciuto artisti assurdi, Eric Arash, che è tipo l'artista iraniano più famoso di tutti i tempi, e ho vissuto questa esperienza incredibile, e poi purtroppo, perché non lo so nella testa cosa c'ho, non ero mai uscito ancora ai tempi, non avevo ancora fatto uscire neanche un mio brano. Non mi sentivo pronto per un progetto che comunque era molto latino, reggaeton,
canzoni che va a prendere quel target
tradotte lì in italiano, però comunque con top line scritte da loro. Non mi sentivo pronto per fare una roba del genere, perché prima volevo costruirmi una mia fanbase con i miei pezzi, no? E quindi poi alla fine ho parlato, io ho detto guarda, quando sarò pronto magari ci risentiremo, però quella è stata una roba assurda, perché cioè veramente dalla strada con il web, cioè tu veramente al giorno d'oggi puoi arrivare dappertutto, quindi sì, quella è stata una roba
non sai mai chi ti può incontrare o allo stesso tempo chi ti può scoprire, quindi questo è quello, sì, che dico sempre, vai lì a suonare e poi
quel lasciati trasportare.
Voglio rubarti le domande, no, però a parte che mi hanno colpito un botto queste storie,
raga, scusatemi che veramente se sono logorroico,
ma figurati, anzi semplifichi il nostro esatto, semplifichi il nostro lavoro. Sì, immagino uno di quei video un po' anni 2000 con la roba reggaeton. E no, mi hanno colpito un botto entrambi, anche perché toccano due aspetti, cioè la figata di finire nel music business enorme, dall'altra parte il toccare una persona per strada, sì, e raccontargli qualcosa, quindi bellissimo, sì, sì, sì. E proprio per questo ti rompo le palle sulla roba dei social, perché mi interessa a me in primis e comunque a chiunque sta iniziando, sì, perché non è banale, non è banale, e penso che oggigiorno appunto ha un potere enorme, sì, ma è anche fondamentale, cioè nel senso tu puoi metterti veramente per strada, tu il tuo telefono, e riuscire in qualche modo a raccontare una cosa che 10 anni fa magari era difficile, eccetera. Sì. Quindi volevo chiederti come hai fatto tu e se hai proprio dei consigli per dei ragazzi che magari stanno iniziando, su cosa puntare, su cosa concentrarsi, quanto peso mettere in quella roba, perché magari uno ha la musica in testa, appunto.
Sì.
Magari è importante anche la parte social.
Allora, sta domanda è molto giusta e tra l'altro io dopo che ho fatto il master e sono tornato per fare proprio una lezione nella stessa scuola dove ho studiato, e proprio per parlare di questo. E, perché al giorno, cioè spesso, ed è stato anche per anni un mio errore, e, uno si focalizza soltanto sulla musica e dice, cioè pensa che basti quello per arrivare. Ovviamente la musica è la cosa più importante e le canzoni poi sono quelle che fanno la differenza. Il problema e la cosa più difficile per un artista che si affaccia al mondo appunto della musica e non ha, cioè, partendo da zero, è proprio quello di riuscire a farsi conoscere, no? Quindi secondo me, e questa cioè, non mi sento di darla come una guida, però per l'esperienza che ho fatto sono proprio dei passaggi che mi sento di poter dire bisogna fare così, e assolutamente iniziare prima che con i tuoi brani col fare delle cover e metterle sui social. Quindi io proprio ho iniziato così e ho iniziato a fare delle cover, ho chiamato magari dei videomaker, inizialmente magari con degli amici, o poi piano piano quando metti da parte un po' di soldi magari provi a fare delle cose un po' più fighe con dei videomaker. E mi ricordo che avevo realizzato questi primi video, il primissimo video era un video di Ed Sheeran che avevo fatto in un ristorante, avevo fatto questo live in un ristorante e avevo messo questo video, che tra l'altro era andato anche bene su YouTube, e poi quello dopo che avevo fatto era una cover con la Loop Station di Ed Sheeran, di Don't, e fortunatamente quella mi era subito partita, cioè ai tempi mi aveva fatto tipo 200.000 visualizzazioni su YouTube, che comunque 9 anni fa, cioè nel senso,
cioè, YouTube era la piattaforma più importante.
Esatto, era la piattaforma più importante, e quindi grazie a quel video sono stato contattato dalla redazione di X Factor per andare a fare i provini. Quindi diciamo che è partito tutto quanto dal web, e mi sento proprio di poter dire che comunque prima di far arrivare i tuoi pezzi, prima di pensare che i tuoi pezzi possano arrivare a qualcuno, la gente che non ti conosce ha bisogno di qualcosa di oggettivo su cui basare il proprio parere. Cioè dire, ok, so com'è questa canzone originale, questo ragazzo l'ha fatta in questo modo, reinterpretandola, quindi posso dire oggettivamente che è intonato, che ha una sensibilità, che ha un gusto, per cui ha riarrangiato quel pezzo in questo modo, e quindi il mio parere, cioè lo reputo un artista che posso seguire, che mi piace, no? E una volta che magari ti crei una fanbase e vedi che alla gente arrivi, secondo me lì devi anche vederlo un po' anche in base ai numeri, in base a quante persone hai fidelizzate, iniziare a far uscire i tuoi brani. Però sono sicuro e sono certo di poter dire che se hai dei brani e non hai comunque un seguito e non hai dei numeri, investire nel fare le produzioni, nell'andare in studio con un manager, nel realizzare i video, è veramente una perdita di soldi. Perché comunque non, cioè tu investi veramente tanto tempo, tanti soldi per fare delle cose che magari sono anche fighe, ma poi non arrivano le persone. E io ho fatto la stessa cosa con Spiegami, il primo brano che ho fatto uscire. Io prima di farlo uscire l'ho cantato per 5 anni per strada. Quindi era un brano che io avevo veramente voglia di far uscire, sentivo che era un brano forte, che poteva arrivare alle persone, perché lo vedevo proprio dalla reazione che le persone avevano quando lo ascoltavano per strada, no? Però poi, per fortuna, ho trovato le persone giuste che mi hanno consigliato di fare comunque un percorso, e quindi ho fatto X Factor senza nessuno, uh-huh. Quindi non avevo ancora il manager, non avevo ancora i pezzi miei, così ho fatto X Factor, poi dopo 2 anni ho fatto Amici, anche lì non avevo ancora nessuno, e grazie comunque a queste vetrine, soprattutto quella di Amici, quando sono uscito sono stato contattato dal mio attuale manager, Davide, e da lì abbiamo iniziato a uscire con il mio progetto di inediti. Quindi prima di arrivare a far uscire la mia musica, io comunque ho passato 6 anni a suonare per strada, a mettere video su YouTube, a far crescere il mio profilo Instagram, profilo, esatto. Così, no? Quindi è ovvio che, cioè, nel senso, dici 6 anni sono tanti, no? Però, cioè, comunque se lo vuoi veramente fare come lavoro e vuoi fare quello nella vita, cioè non puoi pensare di realizzare una cosa nel giro di un mese o di un anno.
No, sì, sì. Cioè, ci vuole tempo. D'accordo, secondo me è anche un bel messaggio, che spesso si vedono anche i testati dicendo, ah, c'è questo ragazzo di 18 anni, in qualsiasi ambito, così, ma ci vuole tempo per costruire, sì, qualcosa di figo, per cui è un bel messaggio e ti condivido totalmente.
Cioè, ovviamente... lo puoi fare,
sì,
cioè,
magari.
Però anche... è sempre il solito problema, cioè se non fai la gavetta,
esatto,
non lo reggi, cioè quella botta lì non la reggi. Cioè io conosco un sacco di persone, senza fare nomi, che si sono ritrovati dalla cameretta ad andare a fare Amici, sono arrivati che quando sono usciti non riuscivano a camminare per strada perché venivano fermati, e dopo un anno sono ancora dallo psicologo per cercare di uscire dal down che hanno avuto, quando dopo magari un anno sei uguale,
sì,
a tutti gli altri,
devi,
no?
Devi, come dire, se lo costruisci man mano, sì, e questa, sì, secondo me, sì, è una cosa che vale per tutte,
esatto,
le robe, ed è bellissimo, cioè anche, come dire, soprattutto in un ambito artistico, uno pensa, ok, a 16 anni devo essere un fenomeno, a 18 anni devo avere il single, cioè... è una roba che quasi hai fretta, dici, se arrivo,
sì,
a 20...
a quell'età c'è una fretta,
no, sì, a 24-25 anni dici, no, ok, sono troppo in ritardo, cioè comunque hai quella sensazione lì, quando invece sono cose che ci credi, le costruisci col tempo, senza l'ansia, senza la fretta,
sì,
che poi ovviamente hai perché hai quella voglia di spaccare, di raccontarlo al mondo, eccetera. Però no, è bellissima sta roba in realtà.
Ma poi, cioè, nel senso, io ho iniziato ti ripeto, a 20 anni io non sapevo chi era Michael Jackson. Quindi, cioè,
sì, sì,
io sono veramente, nel senso, mi sento di poter dire ai ragazzi, non avete fretta, semplicemente perché a 20 anni io mi sentivo già che c'erano persone che avevano iniziato a fare musica da 11-12 anni e io quindi già mi sentivo indietro. Però comunque, cioè, ogni cosa ha il suo tempo, e forzare le cose poi ti porta a fare le cose senza una base, senza, sì, una, sì, struttura, capito?
È quello che poi diciamo anche noi quando parliamo di tech, parliamo di startup, che magari appunto vedi, cioè, sono ragazzi come ste che durante l'università lanciano queste cose, ma appunto c'è, cioè, tutto un percorso, tutto un lavorarci dietro. serie X di tentativi falliti, di cose su cui
quelle sono
imparato.
Le cose più importanti. Sì. Fallimenti sono le cose più importanti.
Esatto, ci abbiamo fatto anche un episodio per quanto dicevamo. Vai a cercarlo, perché poi dopo scrivi la tua biografia e non c'hai fallimenti a raccontare all'inizio del primo capitolo ed è una merda. Non so se hai da aggiungere su questa cosa.
No, su questo no, andavo sull'altro argomento. Volevo aprire l'argomento innovazione, però per concludere un po' nel mondo musicale, qual è stato, che ne so, il tuo più grande concerto o palco che hai calcato?
Allora, l'esperienza più bella è stata, penso, aprire il concerto di James Morrison. Okay. Ho aperto il concerto di James Morrison all'Alcatraz e è stato fantastico perché ho aperto vari concerti, Max Gazzè davanti a 4.000 persone, J-Ax, Max Pezzali, Elisa, però quello di James Morrison mi ha fatto veramente capire come fare musica all'estero sia diversissimo dal fare musica in Italia. Cioè, io mi ricordo, cioè, stavo facendo il soundcheck, stavo provando i pezzi con la loop station così, lui dal camerino viene fuori e si mette sotto al palco con la birra a sentire tutto il mio soundcheck e alla fine viene lì e mi fa sick bro, oh, got it, loop station, così abbiamo iniziato a parlare e quello mi ha fatto veramente capire come, cioè, all'estero, sempre per il discorso di prima, cioè arrivi a fare successo veramente dopo che hai fatto tanta gavetta e sai che cosa vuol dire, sai l'importanza di un ragazzo che ti apre il concerto, quanto sia importante per lui. Non voglio fare nomi, ma mi sono ritrovato in concerti di artisti veramente grossi a cui ho aperto il concerto, a cui sono andato a chiedere una foto giusto per dire guarda, sono il ragazzo che ha suonato prima così, e cioè non sono neanche stato guardato in faccia, capito? Quindi quella veramente è una roba che mi butta, cioè sono quelle robe veramente, poche cose mi buttano giù, però veramente non capire l'importanza, cioè bisognerebbe secondo me dare più spazio ai giovani. Cioè, se tu vai a sentire un concerto di un artista internazionale, quasi sempre c'è un'apertura.
Sì.
Quindi viene dato molto spazio. Invece in Italia veramente ci sono un sacco di artisti che potrebbero dare molta più visibilità ad artisti emergenti che hanno veramente tanto talento e non lo fanno. Io veramente non riesco a capire il perché. E poi vabbè, un altro concerto stupendo è stato, sì, forse quello di aprire il live di Gazzè, perché è stato durante il Suoni di Marca Festival e c'erano 4.000 persone, ero solo chitarra e voce loop station ed è stato incredibile perché era proprio uno dei primi palchi veramente grossi che facevo e al di là di magari di quelli che ho fatto quest'estate, tipo Radio Bruno Festival, RDS Summer Festival, così, quello proprio dove ho suonato proprio solo chitarra e voce loop station davanti a 4.000 persone è stata un'emozione incredibile, è stato forse sì, forse il più bello di tutti.
Poi da fan di Sheeran
sì,
la roba lì.
Sì. Anche perché poi lo sai, cioè se sbagli con la loop station,
esatto, è un casino,
è un bordello, cioè veramente lì
dici no, fermi, aspetta, devo rifare,
devo ricominciare.
No, quindi... no, condivido anche il fatto dell'artista inglese. Noi l'abbiamo visto ad esempio a volte anche col nostro podcast con altre persone che abbiamo intervistato, manager o altro, che dicono tantissimo l'importanza che a 20 anni ti fai dare una mano, però dopo dici, quando avrai 40, 50 e così via, sei avanti, ricordati di ridare una mano ai
esatto,
ragazzi. Quindi
esatto.
Prendi un po' e poi lo
devi dare. Scusa, no, volevo aggiungere su questa cosa perché è poi una delle cose che ci porta molto ad andare avanti col podcast, quello che vediamo... rompiamo le palle alle persone per venire qua a raccontarci le cose, anche se non, tra virgolette, non siamo nessuno. E vedo un comportamento pazzesco da chi magari ha ottenuto molto di più nella vita. Cioè siamo riusciti a portare persone molto importanti che venivano con l'atteggiamento di dire siete giovani, impariamo da voi. Cioè lusingati di parlare con noi, sì. Quando invece abbiamo trovato persone invece... di meno rilievo, appunto senza fare nomi, che però ci guardavano come che cazzo siete, cioè non mi portate nessun vantaggio e quindi non vengo e non ti racconto le cose. Quindi questo passare è molto bello.
Condivisione di
e comunicazione maggiore, esatto, tra diverse generazioni. Non so se volevo aggiungere qualcosa, se no volevo aprire l'argomento un po' innovazione,
vai,
tech,
vai, sono
e
qua.
Allora aprirei con quest'estate, giusto, se mi confermi, hai fatto un video con gli occhiali Meta Ray-Ban e leggendo sui giornali sei stato il primo artista a utilizzare questo strumento. Come ti è venuta l'idea e perché l'hai cercato? Eri a New York poi, ho visto.
Sì, sono andato in America, New York, Miami, sì.
Ok.
E allora, l'idea, quasi tutte le idee mi vengono quando faccio queste sessioni di brainstorming con Davide, che è il mio manager e proprio la persona a cui tengo di più. E praticamente, cioè, vabbè, ci mettiamo lì, iniziamo a buttare giù idee e ogni singolo... Io voglio che sia, cioè dietro ogni singolo voglio che ci sia comunque un'idea e un messaggio, che può essere un messaggio comunque sociale, come è stato quello per Vale Non Vale, oppure appunto come questo dei Ray-Ban, cioè dell'occhiale, e magari legato a qualcosa di innovativo come idea, oppure non so, anche con Jackpot abbiamo fatto il primo double vertical video al mondo, e quindi mi piace sempre cercare di trovare delle cose nuove. E con la cosa dell'occhiale era nata perché ho detto, per questo Fino a Tardi è un brano che ho scritto dopo la pandemia ed era come messaggio un voler tornare appunto a una situazione di normalità e stare in giro con gli amici, ritornare a fare, capito, festa, veramente quelle cose che prima davamo per scontate, che poi ci siamo resi conto che sono delle cose piccole, che però sono veramente le cose
che sono
importanti,
la cosa,
no?
Core, diciamo, di una giornata e della vita.
Esatto, e quindi appunto lo slogan era proprio tornare, stare in giro fino a tardi, no? E quindi volevo associarla a un qualcosa che per me era magari un qualcosa che volevo fare da tantissimi anni e che con la cosa del lockdown non avevo potuto fare, no? Ed era proprio appunto questo tornare a viaggiare. Cioè, io veramente amo viaggiare e l'idea di, cioè, essere stato fermo 2 anni senza poter andare da nessuna parte mi ha proprio distrutto. E quindi ho detto, adesso il prossimo viaggio che faccio voglio che sia un viaggio veramente importante e vorrei girare il videoclip proprio raccontando questa esperienza vista tipo dai miei occhi, no? E quindi ho detto, boh, sta cosa della GoPro magari in soggettiva, così comunque l'hanno fatta tutti. Era appena uscita da poco questa cosa dell'occhiale che ti permetteva di filmare e quindi abbiamo detto, porca miseria, facciamo sta roba con Ray-Ban e facciamo tutto il video interamente girato con l'occhiale, no? E infatti è stato il primo video al mondo girato interamente con lo smart glasses e quindi niente, mi sono chiuso per 3 settimane a scrivere tutta la regia del video, perché tutti i videoclip li scrivo sempre tutti io, e quindi mi sono studiato un po' tutte le scene, volevo fare anche un po' questo racconto così, e poi niente, con questi 2 occhiali, uno raccontato dal mio punto di vista e l'altro raccontato dai miei amici, quindi avevamo 2 occhiali, e ho voluto proprio fare questa cosa senza un videomaker, ho detto proprio, voglio raccontare la vacanza mia, proprio il mio sogno, vissuto insieme a degli amici veri, cioè nel senso non videomaker, o capito? E quindi sono partito con questi, con Giova e Paolino, e siamo andati in America tra New York e Miami. Poi lì ho incontrato tra l'altro questa ragazza che c'è nel video, che non conoscevo, è una ballerina che è italiana e vive e studia là. E quindi l'ho inclusa, sì, l'ho integrata nel video, tra l'altro grazie perché l'ho fatto fare per girare... No, ragazzi, cioè l'ho fatto iniziare il video alle 11, abbiamo finito alle 7 di mattina, abbiamo fatto proprio il dritto, siamo andate a girare di mattina le riprese così, e lei era tipo... morta, e ho detto, Erika, cioè, grazie di cuore perché è stato veramente un angelo. Ed è stato fighissimo perché il video è veramente tutto quanto, cioè dalla prima scena all'ultima, interamente girato con la
smart glass. No, ma infatti io l'ho trovato subito come un'idea geniale di marketing, perché ne avevano parlato davvero in tanti, e poi sei stato il primo al mondo e sì, tutto, e lì proprio vedi come la tecnologia si sposa con il mondo dell'arte e della musica, quindi certo. Lo dai agli artisti e poi dici, vedi un po' cosa può succedere. Quindi lì era proprio un esempio da manuale, da studiare tutto, quindi sì. È stato molto figo.
Ma tra l'altro ti dirò che Ray-Ban, la capa di Ray-Ban Italia, le era piaciuta talmente questa cosa che praticamente sull'idea del mio video voleva lanciare un progetto internazionale dove faceva realizzare questa cosa. Ovviamente in quel caso sarebbe stata gestita proprio da Ray-Ban, quindi regista, così produzione Ray-Ban, e dove in ogni paese sceglievano un artista con una canzone e praticamente realizzavano questo progetto in cui tutti i video musicali venivano realizzati in questo modo, e con un rappresentante di ogni paese legato ad ogni canzone. Adesso questa cosa, stiamo ancora diciamo in contatto con Ray-Ban Mondo per realizzare questa cosa. Ovviamente per una roba del genere ci sono tempi biblici, lo sapete meglio di me, quindi...
No, sì, infatti, però figo. Questo, sì. Io mi ho sempre immaginato di darli un po' in giro agli artisti che suonano, perché secondo me vedi tantissime esperienze, come raccontavi anche prima alcuni aneddoti carini, che tra virgolette si perdono, però invece se hai l'occhiale hai il punto di vista dell'artista, che secondo me è molto figo da vedere, e in più hai piccoli spezzoni che magari si perdono, quindi secondo me è super figo. Un'idea.
Sì, se posso fare un appello a Ray-Ban, sviluppate questa cosa in verticale, perché la ripresa è solo in formato quadrato, quindi quando tu la vai a mettere nelle storie la devi zoomare, si sgrana.
E sicuramente tutti i manager di Ray-Ban che ci ascoltano potranno fare questa cosa. Comunque quando c'è
tre occhiali,
esatto. Dai. Quando c'è un ospite super interessante c'è questa battaglia del microfono, perché ci sono subito queste domande. No, è bello perché
sì, ancora lì. Te lo controlliamo noi.
Tra l'altro si ricollega anche al discorso social di prima. Ovviamente dietro un video del genere, come dicevi, hai scritto la regia eccetera, c'è tanto lavoro, però è bello che sempre di più con pochi soldi, con poco budget puoi portare una roba figa nel mondo e appunto esprimerti, quindi da artista di strada puoi raccontarti a 360 gradi con delle tecnologie del genere eccetera, un po' come puoi fare un podcast, tutto quello che c'è in giro. E invece raccontavi prima, nella pre-chiacchierata, di questa cosa che stai facendo a Udine, non so neanche come puoi descriverla, di questo progetto, se puoi raccontarcelo.
Sì, con gli amici di Over the Reality, che è questa realtà che praticamente sta sviluppando nel metaverso la realizzazione di questi avatar super realistici, realizzati appunto con una tuta che hanno sviluppato loro. E niente, praticamente grazie all'agenzia con cui lavoro, che si chiama Upi Gang, che tra l'altro è stata fondata da Montemagno, e quindi sempre in tema tech, tutto collegato, e ho conosciuto appunto questi ragazzi di Over, con cui farò un progetto legato all'uscita del mio nuovo singolo. Vabbè, lo diciamo, tanto sì, riuscirà a bene, penso che nel giro di
il podcast comincia per un mesetto, quindi...
Ok. E realizzeremo il primo video musicale girato nel metaverso, quindi praticamente sono andato a conoscere la loro realtà, appunto a Udine, hanno questo ufficio stupendo, tra l'altro con 35-40 dipendenti, quindi è una realtà... ben avviata, anche a livello internazionale sono comunque conosciuti, e praticamente abbiamo fatto questo test con questa presentazione che faremo per il lancio appunto della loro realtà, in cui ho indossato questa tuta e praticamente ho cantato tre brani miei, tra l'altro c'è anche Chilometri, Jackpot e Fino a Tardi. Ed è stato fighissimo perché io in tempo reale praticamente avevo il microfono e mi muovevo e c'era il mio avatar che seguiva gli stessi movimenti. E la cosa figa è che, a differenza degli avatar che ci sono già adesso, tipo, non so, anche quelli che vedi su... aveva fatto la cosa Travis Scott con Fortnite, sì. L'avatar di Over è super realistico. Quindi sarà il futuro, perché mi hanno detto, questa cosa in realtà l'avevo anche già saputa dal mio fotografo che ha iniziato a scattare delle cose proprio con gli avatar, e che i brand nel prossimo futuro faranno le collaborazioni e i placement, come adesso lo fanno sulle persone reali, sugli avatar dei personaggi. Quindi praticamente i personaggi di questi, cioè gli avatar, saranno super realistici, perché verranno identificati proprio come, cioè avranno lo stesso valore della persona, non so come dire, no?
Infatti ci sono già, non so se sai, alcuni profili su Instagram di influencer, ma che sono avatar che non esistono, però sono di altissima qualità, con anche milioni di follower. Dopo ti faccio vedere qualche...
Mamma mia, sì!
Qualche account, sì. E lì stanno andando molto bene. Cioè, praticamente hanno creato un finto influencer e gli fanno, lo fanno vestire e tutto, per cui...
Pazzesco!
Quello lì sarà il futuro.
Sì.
Tra 5-10 anni, però è una roba strana. Cioè, poi dopo avrai il tuo avatar che poi tranquillamente lavorerà per te, per dire devi andare da un'altra parte o devi vestirti con un brand, dice vabbè, fammelo, fai la foto con quello. E questo ne avevamo parlato anche in un episodio di intelligenza artificiale, dove ad esempio Morgan Freeman così può mettere la sua voce e essere, che ne so, nello stesso momento fare 5 film con la sua voce, perché comunque che tu scrivi il testo, gli dici ok, io do il consenso della mia voce. Quindi secondo me intelligenza artificiale, metaverso, così.
Ma tu dici un avatar talmente realistico che può sembrare il Morgan Freeman vero?
Sì.
Pazzesco.
Anche utilizzando solo la voce, lì
pazzesco,
davvero
cavolo.
Stanno facendo passi
molto adesso. Mamma mia. Mi piace che mi racconti questa cosa, perché è bello vedere che pian piano i progetti in qualsiasi ambito, dalla grafica, dall'ambito artistico, eccetera, si stanno spingendo verso quell'aspetto lì. E secondo me ci sarà da una parte molto freno nella paura di quello che può succedere con tutte queste nuove tecnologie, dall'altra chi è bravo a cavalcare l'onda, a proporre cose che non sono un sostitutivo della realtà, ma una nuova frontiera di raccontare gli eventi. Anche quando era successo l'evento di Travis Scott, eccetera, noi l'abbiamo sempre pensato del tipo, ok, adesso va via la pandemia, torno ai concerti, ma magari si riesce a creare un mix molto figo ed esperienze nuove tecnologiche.
Tra l'altro la roba di Travis l'aveva, io poi, l'aveva fatta anche Justin Bieber.
Sì. Su un altro però metaverso.
Su un altro metaverso, aveva fatto proprio live, quindi si vedeva tipo lui con un angolino, no, nel coso del video, che aveva questa tuta, e in diretta, cioè mentre gli utenti vedevano il suo avatar, lui stava veramente in diretta cantando i pezzi con il suo avatar, tipo su una macchina, con tutti gli utenti attorno.
Una macchina che...
E quello che farò io sarà più o meno simile.
Dai, siamo molto fighissimo.
Allora io ti faccio delle ultime domande conclusive, poi andiamo sulle nostre solite da Over Here, perché abbiamo parlato del tuo percorso sempre, diciamo, in maniera figa, di tutte le cose che sono successe adesso con le ultime parti tecnologiche. Volevo sapere da te quali erano stati i momenti magari un po' più difficili, quei fallimenti di cui parlavamo, che penso che in un percorso del genere dove hai bisogno di tanta pazienza ti hanno fatto dire vabbè, mi sa che questa non è la strada giusta, o magari non so se hai avuto dei momenti così.
Sì, certo. Allora, diciamo che ci sono stati due momenti della mia vita musicale particolarmente difficili, che però sinceramente ho sempre affrontato fortunatamente con positività. Cioè, ero consapevole che fossero dei momenti in cui veramente era una situazione difficile, però nella mia testa ero sempre ottimista, cioè dicevo ne esco, cioè proprio ero convinto di sta roba. Ed è stato il primo, il momento quello proprio iniziale, dove per un anno appunto suonavo continuamente nei localini, nelle cose così, e non riuscivo proprio a, cioè non riuscivo a trovare un modo per far arrivare la mia musica.
Per emergere.
Quindi quella lì, la salvezza è stata proprio trovare il palco per strada, cioè suonare, iniziare per strada. È stata proprio una liberazione. Infatti io veramente devo tutto alla strada, perché cioè, quando arrivi a un certo livello comunque c'hai anche delle alternative, no? Invece quando proprio sei in quella parte iniziale, che magari non hai neanche soldi, oppure non hai veramente, cioè vivi, non sei in una situazione, capito, di comfort, cioè veramente la strada è stata quella cosa che quando io andavo il weekend mi sentivo veramente felice, sentivo che stavo veramente weekend dopo weekend costruendo qualcosa, e anche a livello economico, perché diciamolo, cioè nei locali non ti pagano e vai a suonare per strada, e se sei bravo ti fai bei soldi, cioè nel senso io comunque riuscivo a... Cioè, mi ricordo che quando ho iniziato a suonare per strada facevo... Cioè, tornavo che mia zia...
Mettevo
lì, no, beh,
no, la voce, sono a quei livelli, però, so,
però mi ricordo che, capito, arrivavo lì.
Non per niente questa cosa,
no, guarda,
beh,
comunque
dipende da
se sei bravo. C'è un bel giro, no, da fare, cioè adesso non è che diventi complicata, però c'è un'opportunità.
Non l'avevo pensato come componente.
Allora, io ti dico solo che una ragazza con cui avevo legato molto a Roma, lei è stata una delle prime a iniziare a suonare. Quando ho iniziato io, eravamo in 5-6, lei è stata proprio una delle prime. Quindi non c'era concorrenza e lei mi diceva, io facevo a quei tempi 400-450 euro al giorno.
Oh, sì, sì. Cioè, io ho conosciuto anche basker che girano l'Europa e hanno 10.000 euro mensili.
Sì, 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 sì. Io ho 50 euro incorniciati, che sono stati i primi 50 euro che mi ha dato una signora. E li ho incorniciati, vabbè, non perché, perché ho detto, ma com'è,
tipo,
come arriva
a scovare il mio primo milione?
Cioè, come arriva una persona a dire mi sei piaciuto, mi hai trasmesso talmente qualcosa che ti do 50 euro?
No, cioè, no, sì, anche io l'ho visto a volte in centro Milano con alcuni artisti che hanno suonato per noi, e fin quando non lo vedi dal vivo dici, ma sì, quindi sì. Però vuol dire che lì un po' ci sta, perché vuol dire che apprezzano proprio il valore dell'arte e dell'artista.
Certo.
Per cui è anche giusto, cioè è una donazione e vuol dire che stai facendo il tuo lavoro, cioè tra virgolette.
Sì, sì, sì,
assolutamente.
E invece l'altro momento è stato quando avevo fatto uscire il primo disco da indipendente, Non Pensarci, e ho passato 2 anni, insieme al mio manager abbiamo deciso, facciamo uno switch, lavoriamo con un produttore che abbia un nome. Ho iniziato a lavorare al secondo disco con Riccardo Scirè, che saluto, ciao Broski, e che è un produttore multiplatino, adesso tra l'altro uno dei produttori più forti che c'è in Italia, sta producendo un po' tutti, da Elodie, Madame, San Giovanni, eccetera eccetera, e con lui ho iniziato a lavorare al secondo disco, il disco che adesso appunto deve uscire, di cui ho fatto uscire intanto 5 singoli. E ai tempi, quando io avevo il disco pronto, mi sento di poter dire oggettivamente, senza tirarmela, che è veramente un bel disco. Cioè, io l'ho fatto 3 anni fa e adesso le sonorità dei pezzi che ho sono esattamente le sonorità che stanno arrivando dall'America adesso in Italia, e noi l'avevamo già fatto 3 anni fa. E quando siamo andati a portare il disco in giro, perché volevamo comunque firmare con una major, cioè era un disco da major, è un disco da major, ci hanno tutti quanti, cioè non è che ci hanno detto cacchio il disco è figo, tu funzioni, c'hai comunque già il tuo seguito, così, cioè ci hanno proprio rimbalzato completamente in tutte le etichette, addirittura dicendo, mi ricordo mi era arrivato un calcio da sotto la scrivania da parte di Davide, sì sì, perché io poi non ce la faccio a stare zitto, e c'era questa persona importante che mi aveva detto vabbè, ma questo è un disco pop, se vuoi fare pop in Italia o fai Amici o fai X Factor. E io faccio, ma scusa, ma che discorso è? Cioè, in America Justin Bieber, Dua Lipa, The Weeknd, cioè, pop star più famose che conosciamo fanno musica pop, se la fai bene, perché sì, in Italia non ci può essere uno spazio per chi vuole fare pop? Cioè, o indie, o trap, o rap, capito? Non c'è questa cultura proprio di fare pop in Italia, no? Cioè, anche io voglio portare un progetto alla Justin Bieber, cioè un po' alla Bruno Mars, con i ballerini, no, in Italia. Quando io dico sta roba, veramente io vedo che mi ridono in faccia.
Non so se cioè, il collegamento è giusto, ma io lo vedo molto come in Italia pop uguale musica commerciale, soldi. E quando parli soldi in Italia muore la roba. Cioè, io se penso a come anche, per esempio, a me piace un sacco il rap, come quando un artista rap provava a fare una roba, un pezzo con la cantante, la classica roba della cantante italiana di come si chiama, di Guemarra, sembrava visto
Federica
malissimo
Abate.
No, dico che ha fatto la canzone cantante italiana nel loro album Santeria,
per prendere per il culo, il fatto con la
no
amica,
esatto,
la
poi
fede.
C'è quello, però io poi mi sono studiato un po' tutta la storia hip hop americana e vedevo, dico, negli anni 95 e 90 facevano un giro del mondo con queste canzoni super popolari, con appunto, vabbè, adesso poi c'erano i pezzi più recenti con Eminem e Rihanna eccetera, però
esatto,
anche ai tempi di Jay-Z.
Qual è stato il primo brano di un artista rap a fare 1 miliardo su YouTube? 1 miliardo di visualizzazioni, ed era un pezzo pop, cioè
sì,
comunque
sì, no, dico, il problema è, esatto, lo vedo, poi ci sarà un problema nella musica, però se lo estendo lo vedo proprio un problema culturale in Italia,
sì, certo,
del fatto di vedere qualsiasi cosa che sia portata a successo, ma non perché vuoi esclusivamente i soldi, ma perché è nel contesto, certo, che viene vista come, no, è merda, devi fare l'artista, devi,
sì,
giocare,
sì,
eccetera.
Un po' così. Però
sì, sì, esattamente così. Cioè in Italia è visto esattamente così, ma non è che te lo dico perché mi dà fastidio per le risposte che ho avuto, è perché effettivamente in tutte le situazioni in cui sono andato, se tu dici voglio fare pop, voglio portare questo progetto in Italia, cioè veramente non ti considerano, dicono questo pezzo non ha una playlist per Spotify. Ma che cosa vuol dire? Ma scusa, ma se è un bel pezzo non è che è la giustificazione per non farmelo andare perché non è collocabile in una playlist di Spotify. Cioè, se faccio musica, faccio musica.
No. Dovrei pensarli tutti in inglese e puntare al mercato estero adesso.
E quindi no, per concludere la risposta, quello era stato un momento particolarmente di down, perché comunque avendo lavorato 2 anni su un disco che sentivamo veramente forte e ricevere le porte in faccia da tutte le major era stata veramente una botta pesante. Poi ho notato che la differenza oltre alla musica l'ha fatta l'immaginario che io avevo costruito attorno al mio progetto. Cioè io ho deciso di fare un concept album che ruotasse attorno a diciamo delle reference degli anni 80, perché le sonorità che abbiamo usato per il disco sono tutte, partono un po' da quelle reference degli anni 80, e praticamente io ho voluto identificare proprio un oggetto iconico per il progetto, cioè per il nuovo disco, che è questo Walkman dell'83 originale che ho fatto arrivare tipo dagli Emirati Arabi, che è funzionante, e che praticamente volevo identificarlo come una sorta di, cioè il Walkman è come se fosse il disco e ogni singolo è raccontato da queste cassette, ogni volta di un colore diverso, come se, come nello stesso modo in cui l'album è formato da tanti singoli e quindi da tante storie, allo stesso tempo quando tu hai il Walkman e metti una cassetta con dentro un brano, quel brano ti racconta una storia, no? E quindi diciamo che ho voluto raccontare questo percorso a capitoli attraverso queste cassette. E quindi ho visto proprio che in realtà quello che ha convinto, oltre magari alla musica, che per fortuna a Warner è comunque piaciuto molto il disco, è stato soprattutto anche lo storytelling. Quindi sì, per il discorso con cui abbiamo iniziato tutto questo podcast, la musica da sola non basta e devi avere comunque anche un'immagine, un'idea, un qualcosa, perché comunque a quei livelli, cioè comunque viene visto anche come un prodotto, non so.
Sì, che questa cosa comunque è molto americana. Cioè sì, avere, esatto, questo storytelling, tutto, esatto, questo prodotto, esatto, attorno. Esatto. Quando, cioè, mi emoziona sentire artisti come Kanye, eccetera, perché nella loro musica, quando senti una canzone che ha 11 featuring, e ci sono degli artisti della Madonna che fanno, magari c'è il pezzo di Drake che dice solo, fa un suono, dice ok, questo l'ha pensato nei minimi dettagli, poi vabbè, hai il budget di Kanye West, però...
Sì, sì, sì.
Quella per me è una figata. Vabbè, con tutto il prodotto attrezzante. Poi adesso non si può più dire Kanye West, però. Allora andiamo sul, vuoi fare le domande?
Sì, diciamo che
comunque è così anche nell'high tech. Cioè, se tu hai un'idea forte, ma non la sai presentare,
esatto,
nel modo giusto,
la devi vendere bene. Quando hai una startup, hai un'idea, devi, sì, picciarla bene, devi avere una storia, sì, dietro. No, no, alla fine si ritorna. È sempre così. Cioè, nel senso, in qualsiasi ambito sono quei 2 o 3 variabili. Comunque hai concluso bene, perché comunque hai ricollegato l'inizio. Noi per concludere, stavo pensando, di solito chiediamo tipo consiglio di un libro, ma io ho detto, ma consigliamo una canzone. Cioè, nel senso, così almeno siamo nell'ambito e tutto.
Allora, una canzone...
Cioè, se puoi fare il libro, fai un album, se no... Cioè, se vuoi rimanere nel libro, stai pure nel libro.
Ma...
Abbiamo rotto.
Difficile.
Guarda, cioè, mi sento di poter consigliare questo libro per il contesto in cui siamo, no?
Sì.
In cui comunque oltre alla cosa artistica c'è anche un interesse anche alla parte un po' più del business, collegamenti magari con la musica, come si lega anche con l'industria, le marketing, eccetera eccetera. Mi ha colpito molto, mi ha interessato molto il libro di Bonelli, che è il direttore artistico del primo maggio, quello che organizza il primo maggio, e lui ha scritto questo libro che parla proprio del funzionamento di tutto il complesso musicale, quindi music business, organizzazione dei festival, ricadute sul territorio nazionale, e, diciamo, lega un po' la musica a tutto quello che ruota attorno alla musica. E quindi quel libro mi è piaciuto molto, se no Come funziona la musica di David Byrne, mi sembra che era, che spiega proprio tutto il funzionamento, cioè cosa ti trasmette ascoltare un brano, le frequenze, l'emozione con cui canti certe cose. Quel libro è stato molto molto bello. E film
no, ci fai la carrellata,
ragazzi, mi mettete in crisi perché io veramente sono ignorante, cioè non leggo molti libri.
Ci portiamo a casa questi,
alzo le mani,
ci portiamo a casa questi due. No, devo dire che appunto a parte mia è stata una figata, appunto ci compreremo due microfoni perché contiamo a rubarci il microfono, a quante domande vorremmo fare. Fossimo Joe Rogan avremmo fatto 3 ore e mezza, ma va così.
Esatto. E ci vediamo al concerto prossimo che farai, cioè in strada.
Ah,
o
se
in
posso
giro.
Allora anche pubblicizzare. ah no, perché questo qui esce tra un mese, no?
Tra una cosa e l'altra, sì. No, quindi vabbè, diciamo di ascoltarti su Spotify.
Sì, uscirà il nuovo singolo,
e di seguirti su Instagram e TikTok.
Assolutamente, io vi ringrazio veramente, mi sono divertito un sacco. Tra l'altro primo podcast, quindi me lo ricorderò per tutta la vita. Chissà, o magari.
Esatto, lo segneranno così.
Dai,
ottimo.
Grande, in bocca al lupo per tutto.
Ciao.